un affettuoso saluto a tutti gli ascoltatori e sono lieto sempre di dirvi che mentre vi parlo davanti a me c'è questo bellissimo Tempio del Sacro Cuore dove ogni mattina alle 8 c'è un appuntamento spirituale. Ci troviamo in migliaia di persone a pregare, dovunque dispersi nel mondo, ma uniti nella devozione al Sacro Cuore, e io celebro l'Eucaristia proprio per tutti loro e in questo caso per tutti voi, carissimi ascoltatori. La prima parola che oggi vi rivolgo è un ricordo affettuosissimo per chi mi ha preceduto in questo lavoro, in questo impegno pastorale, apostolico, e Don Angelo Viganò, un grande salesiano che all'età di 87 anni il Signore ha voluto chiamare definitivamente all'abbraccio amoroso nella sua casa, dopo tanto lavoro, dopo tanto impegno. E molti di voi sono affezionati perché Don Angelo ha guidato questa trasmissione per 12 anni, quindi direi che mi sento anche piccolo, ecco, i suoi confronti, ma sicuro che lui mi assiste e mi ispira in qualche maniera. Voglio dirvi una parola però su questa figura perché la merita. Pensate, intanto una famiglia bellissima, un papà e una mamma ricchi di fede, 10 figli. Di questi dieci, tre figli diventano sacerdoti salesiani. E sono uno diventato rettore maggiore di tutti i salesiani, Don Egidio Viganò, e poi Don Angelo, che fu ispettore per molti anni con grandi responsabilità e impegni, e Don Francesco Viganò, che è tuttora vivente e che dopo tanto impegno di anni come direttore, adesso alla bella età di 80 anni, è ancora vivacissimo nel suo lavoro apostolico. Ma c'è anche una quarta figura in questa famiglia, una sorella, Dina, che si fa canossiana e offre la sua vita al Signore per il sacerdozio dei suoi tre fratelli e muore in fama di santità. Pensate che bello, una famiglia come questa, dove la santità fa parte della vita quotidiana, ovviamente raccolta dall'insegnamento di papà e mamma. Proprio per questo voglio leggervi un piccolo brano di una lettera che la mamma scrive dopo l'ordinazione sacerdotale di Don Angelo Viganò. Tutto questo è raccolto in un libro scritto dallo stesso Don Angelo, intitolato Storia di umile gente. Io sarò felicissimo di poterlo regalare agli ascoltatori che me lo chiederanno. Basta scrivere all'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna in via Matteotti 25 e io ve la mando volentieri. È una storia edificante nel senso concreto del termine, ma sentite le parole della mamma nella lettera. Dice: ho assistito all'ordinazione sacerdotale di Angelo e ora esprimo tutto quello che ho provato. Quando si vuol parlare della gioia del cielo, non si deve dire altro. È la gioia di una mamma che vede Dio scendere alla voce del suo figlio. Dicevo soltanto queste parole: grazie Dio, grazie. Quel sacerdote era mio, la sua anima era stata illuminata dalla mia. Ora non è più mio, ma soltanto tuo. Conservalo, preservalo dalla più piccola ombra del male. È il sale della terra e impedisci che si corrompa. E aggiunge ancora: ho avuto giorni belli nella mia vita, ma questo è stato il più bello, perché i pensieri della terra non vi hanno avuto minima parte. Le lacrime cadono su questo foglio, sono lacrime di gioia. Nel testo originale io ho proprio visto le lacrime, così che hanno un po' corroso la scrittura, ma sono come una reliquia. Le vostre mani, continua la mamma, quando eravate piccoli le baciavo, ora sono consacrate, le vostre dita toccano Dio. Ecco, prosegue con un tono di una spiritualità bellissima questa mamma, e io vorrei davvero che Don Angelo ispirasse tutte le mamme e tutti i papà di questo mondo a far crescere vocazioni nelle loro famiglie, anche perché questa è proprio un'esigenza di questo momento particolarissimo della nostra vita. Un uomo che si è impegnato in tantissimi campi, e in particolare io per sensibilità mia voglio sottolineare quello missionario, quando lui era provinciale dei Salesiani del Piemonte ha aperto ben 3 comunità in Kenya e poi ha dato vita a un progetto, il progetto Tiba, un progetto di sviluppo agricolo fra i più grossi di quel momento, in anni in cui non c'erano ancora tante organizzazioni, e allora ha dato vita anche a un'organizzazione di volontariato, il VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, che nasce con lui il 3 marzo del 1986. Oggi questa ONG, organizzazione non governativa, è molto impegnata nell'aiuto ai paesi poveri e porta davvero il suo spirito, e sono anche orgoglioso di averla diretta per ben 20 anni. Ecco, entriamo nel nostro tema. Io oggi, guardando gli avvenimenti di questi giorni e anche quelli che ci aspettano prossimamente, ho sentito che il tema doveva essere uno solo, quello della speranza. Dobbiamo veramente guardare al Natale, all'Avvento, ma anche a tante altre situazioni che ci circondano con occhio cristiano. Speranza. Voi ricorderete che la statua della speranza è sempre rappresentata con un'ancora. Bellissima questa idea. Tornate un po' indietro, quando le navi erano un po' più semplici, o le barche, e dovendo solcare il mare con tutte le tempeste, capite l'analogia con tutta la nostra vita, l'ancora era il gettare un, direi nel buio del mare, non c'era l'ecografo per sapere se c'era il fondo, se era vicino, com'era. L'ancora era il gesto di speranza del navigante che gettava nel mare questo peso, questo uncino, per poter dare sicurezza alla sua barca, ma non vedeva quello che c'era sotto. Capite la speranza? È alimentata dalla fede, è la fede che Dio c'è. Ecco, io lancio la mia speranza, o lancio il mio cuore al di là dall'ostacolo, fidandomi veramente di Dio. Allora, in questa visione vorrei rileggere con voi alcuni avvenimenti di questi giorni e dei prossimi giorni. Innanzitutto, il 20 novembre, sabato scorso, in tutto il mondo si è celebrata la giornata internazionale dell'infanzia, perché ricordiamo che nel 1989, proprio il 20 novembre, all'ONU è stata adottata la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un documento importantissimo che trasforma i bambini non in oggetti di pietà o di misericordia, ma in persone con dei diritti specifici che noi adulti dobbiamo difendere, promuovere e fare in modo che davvero le legislazioni, le situazioni umane permettano a queste creature di raggiungere quella dignità che Dio ha iscritto nel loro cuore quando li ha chiamati alla vita, ma in ogni momento, dal concepimento fino al momento in cui saranno di nuovo in cielo col Signore. Quindi questa è una giornata per noi credenti molto importante, ed è stato bellissimo che si è cominciato a trasformare in una giornata di preghiera per i bambini. E anche il rettore maggiore dei Salesiani ha lanciato un appello al mondo intero dicendo: preghiamo il giorno 20 novembre proprio per promuovere questa rete globale che supera, diciamo, le divisioni ideologiche e politiche. Per il bambino è un tesoro per tutti, e quindi anche c'è una rete globale interreligiosa che ha accolto e promosso questa idea di pregare tutti insieme per i bambini, e quindi accolgo anch'io questo appello prima che sia troppo tardi. Come diceva Don Pasquale Chavez, il nostro rettore maggiore, salviamo i ragazzi che sono il futuro del mondo. E un grande congresso indetto proprio da Don Pasquale Chavez sul sistema preventivo e diritti umani l'anno scorso ha sottolineato l'importanza di questo impegno educativo e dei diritti umani dei piccoli. E aggiunge il proprio rettore maggiore: solo se i leader religiosi e tutti noi sapremo unire i nostri sforzi, si potrà dare una risposta adeguata alle drammatiche massicce violazioni della dignità e dei diritti fondamentali dei bambini e delle bambine del mondo. specialmente dei più poveri e più vulnerabili. E io allora inizio, direi, la trasmissione, anche se è già passato qualche minuto, pregando con voi. E la preghiera è proprio questa, la preghiera che è stata lanciata in tutto il mondo per i bambini e le bambine. Unitevi con me. È una preghiera che deve muovere il cuore e l'azione. Signore della vita, ti chiediamo che i nostri bambini e le nostre bambine siano come tu le desideri. Che la nostra fede ci aiuti a garantire maggiore dignità e qualità della vita per tutti i bambini delle nostre comunità, delle città, delle nazioni del mondo. Signore, in molti luoghi l'idolatria della ricchezza è una minaccia per la pace. Il nostro pianeta è sempre più sfruttato e inquinato e i bambini sono i primi a soffrire quando l'egoismo prende sopravvento nel cuore delle persone. Dacci il coraggio di cambiare questa storia. Aiutaci a combattere le cause che favoriscono la povertà, l'ingiustizia, l'oppressione dei bambini e delle loro famiglie. Dacci la forza per evitare che oggi i bambini siano sfruttati, costretti a lavorare, coinvolti nel mondo della droga. Siano costretti ad andare a letto affamati e assetati, senza poter frequentare la scuola per imparare. Che non abbiano uno spazio sicuro per giocare e possano morire per cause che sono prevenibili. Vogliamo il benessere dei bambini e il rispetto dei loro diritti. Abbiamo il dovere di proteggerli durante tutto l'arco della loro vita, che per noi è sacra. Che il tuo spirito possa illuminarci per proteggere i bambini sin dal grembo materno e garantire loro i diritti fondamentali, che possano ricevere cure e latte materno, alimentazione adeguata, acqua pulita e opportunità per svilupparsi pienamente. Signore della vita, insieme con i nostri bambini e bambine, ad una sola voce, noi apprezziamo e ti ringraziamo per tutto il bene fatto da molte persone di buona volontà. La nostra forza è in te e questo ci permette di agire per costruire un mondo in cui ogni bambino e bambina possa avere una vita degna e abbondante. Amen. C'è un altro avvenimento che spero vi abbia coinvolto domenica scorsa, domenica 21 novembre, festa di Cristo Re, ma anche presentazione di Maria al Tempio. Pensate, Pio XII, al termine della guerra, sentì che doveva istituire una giornata in cui la preghiera delle monache di clausura, o comunque di tutte le claustrali, diventasse davvero il centro dell'attenzione della comunità cristiana, e ha scelto il 21 novembre proprio perché la presentazione di Maria al Tempio, e quest'anno coincideva con la festa di Cristo Re, con la domenica, quindi mi auguro che davvero tutti i parroci, accogliendo l'invito del Papa, abbiano ricordato questo fatto. E voglio darvi un'informazione che ha meravigliato anche a me, ve lo confesso. Provate a pensare quanti sono i monasteri di clausura in Italia. Forse non ve lo immaginate, sono 534, 6.800 monache e 360 novizie, 360 ragazze di oggi dal nostro mondo che a volte giudichiamo così male, che sono novizie per entrare in clausura. Guardate che è un segno di speranza enorme, ma se poi allarghiamo al di là dell'Italia, in Europa sono 1.800. Vado alla fine. Nel mondo 3.534 monasteri con 47.626 monache e 8.000 novizie. Ecco, mi pare che questo è un grande segno di speranza, ma è anche un segnale per tutti noi. Invito alla preghiera, invito, ecco, a quell'unico necessario che è il rapporto profondo con Dio. E la Chiesa proprio ci richiama a questa realtà. Ho ricevuto una bellissima lettera dal monastero Santa Maria del Monte Carmelo di Pescara. L'ho pubblicata anche sulla rivista del Sacro Cuore, che spero tutti voi riceviate, o che comunque se me la chiedete mi manderò volentieri. E in questa lettera queste monache scrivono alcune cose che per me sono la speranza di cui voglio parlarvi oggi. Il primo punto, l'amore. Ecco, è questo il centro di tutto, donarsi. È una frase di Santa Teresa Benedetta della Croce, carmelitana. e si sentono chiamate a vivere la grazia del battesimo nella clausura, imitando Gesù che prega sul monte, sole con lui solo, questa bella frase di Santa Teresa di Gesù, Teresa d'Avila, sole con lui solo, trascorrendo la loro giornata, la sua presenza, nella preghiera, nell'impegno del lavoro, a servizio della loro comunità, ma anche nella comunione fraterna, semplice e gioiosa col mondo intero. Un amore silenzioso, perché è una vita di relazione, relazione con Dio e con gli altri, una vita di dialogo, scrivono loro, con colui dal quale sappiamo di essere amati. Un'altra sottolineatura di queste sorelle, intercedere per il mondo intero. Ecco, dicono, la comunione con Dio nella cella, soprattutto nella cella del cuore, ci apre alle nostre sorelle, alla Chiesa locale e universale, a tutti gli uomini che portiamo ogni giorno nella preghiera. La nostra vocazione consiste nello stare davanti a Dio per tutti. Che bello. Pensate, per ciascuno di noi, io sento davvero che la rete di persone che pregano le une per le altre trova in questi monasteri quasi gli anelli luminosi che ci tengono legati e raccolti nella sicurezza che questa preghiera ci avvolge e che l'amore del Signore penetra nel cuore di tante persone che noi raccomandiamo ogni mattina alle 8 in questo appuntamento spirituale, proprio perché è sostenuta da queste nostre sorelle che pregano con intensità. Ma poi c'è un aspetto inaspettato, la missionarietà. Ma come? Sono chiuso in convento, che c'entra la missionarietà? E c'entra moltissimo il desiderio, scrivono loro, di stare con lo sposo, l'amico che ci ha sedotto, amandoci e invitandoci ad entrare nel Carmelo, è inseparabile dal desiderio del nostro cuore missionario, che ogni persona riceva l'annuncio del Vangelo e incontri l'unico Salvatore, Cristo. Nel cuore della Chiesa, mia madre, sarò l'amore. Questa frase è di Santa Teresina del Bambino Gesù, che è stata nominata patrona delle missioni senza essere mai uscita dal convento. Ecco, perché è l'amore che veramente porta Cristo. E certo, vicino a lei c'è anche San Francesco Saverio, che ha dato la vita, è morto sulla breccia, come diciamo noi, ma è l'unione di questi due aspetti, quindi è essenziale la preghiera delle nostre sorelle di clausura, quanto è essenziale l'impegno fino al martirio dei nostri missionari. I nostri incontri comunitari, continua la lettera, sono pieni di allegria ed è bello vedere la fede e la serenità delle sorelle anziane, l'entusiasmo delle giovani, lo sforzo di tutte per aprirsi allo Spirito Santo e per essere un cuor solo e un'anima sola. Concludono, tutto per amore, solo per amore. Nella vocazione, vivono ecco, nella vocazione di donne consacrate, vivendo la chiamata di essere spose e madri, vorrei sottolinearlo questo, perché hanno messo in evidenza un aspetto molto bello che a volte non viene percepito, vivono il loro essere donne, il loro essere spose di Cristo e madri, spose del Figlio, scrivono loro, il più bello e madri e sorelle di ogni uomo per il quale Egli ha dato la vita. Ecco, a me pare che davvero questo è un grande segno di speranza che al di là del 21 di novembre come data importante dovrebbe accompagnarci in tutte le nostre giornate. Passo avanti e entro nel presente, un presente direi problematico. Io spero che qualcuno di voi abbia la gioia al mattino o al pomeriggio di frequentare l'Eucaristia quotidiana. Stiamo leggendo il libro dell'Apocalisse di San Giovanni Evangelista, che parla di un dragone rosso fortissimo, manifestazione impressionante e inquietante del potere, direi senza grazia, senza amore, dell'egoismo assoluto, del terrore, della violenza. Era l'epoca in cui gli imperatori romani, anticristiani, da Nerone a Domiziano, uccidevano migliaia di cristiani. Questo potere appariva illimitato. La Chiesa appariva, come dice proprio l'Apocalisse, una donna inerme, senza possibilità di sopravvivere e tantomeno di vincere. E tuttavia noi sappiamo che alla fine ha vinto la donna inerme, ha vinto non l'egoismo e non l'odio, ha vinto l'amore di Dio e l'impero romano si è aperto alla fede cristiana. Ecco, questo dragone indica non soltanto il potere anticristiano dei persecutori, della Chiesa di quel tempo, ma anche tutte le dittature materialistiche, anticristiane di tutti i tempi. Penso anche alla dittatura del nazismo, alla dittatura di Stalin. Avevano tutto il potere, penetravano in ogni angolo. Appariva impossibile che a lunga scadenza la fede potesse sopravvivere davanti a questo dragone. Ma in realtà, anche in questo caso, alla fine l'amore è stato più forte dell'odio. Anche oggi esiste questo dragone, in modi nuovi, diversi. Guardate, vi leggo una lettera che ci ha scritto Padre Livio in questi giorni, che mi pare introduca davvero bene questa situazione. Le notizie di tanti cristiani che vengono perseguitati e uccisi in diverse parti del mondo, se da una parte ci indignano, dall'altra ci devono far riflettere sul fatto che oggi, più che mai, per vivere la fede è necessario andare controcorrente. Gesù, al riguardo, ci aveva preavvertito: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. La Chiesa, e quindi anche tutti noi, siamo chiamati a rivivere nel nostro piccolo la vita di Gesù Cristo. È un impegno, ma è anche una grande grazia. E continua Padre Livio: i milioni di martiri, una moltitudine immensa, che nei tempi moderni hanno lavato la loro veste nel sangue dell'agnello, e qui fa un riferimento all'Apocalisse che vi citavo prima, e ci devono svegliare dal nostro cristianesimo tiepido e pieno di compromessi col mondo. Gesù concede a chi lui sa la grazia del martirio, però chiede a tutti la testimonianza coraggiosa della fede. Ci chiede di non vergognarci di Lui, delle sue parole, e in questo modo che possiamo essere sale della terra e luce del mondo. Conclude ancora Padre Livio: sosteniamo i nostri fratelli perseguitati con la preghiera, ma nel medesimo tempo usciamo dall'anonimato, mostriamo la nostra identità di cristiani convinti che amano Gesù e lo seguono. E la Regina della Pace ci esorta ad essere testimoni della fede, apostoli dell'amore, portatori della pace. È di queste persone che il mondo di oggi ha bisogno. E proprio per questo la Chiesa ci aveva chiesto di pregare per i nostri fratelli del Pakistan. Pensate, il 31 ottobre, quindi meno di un mese fa, un comando di terroristi di Al-Qaeda ha fatto irruzione nella cattedrale siro-cattolica di Baghdad, intitolata, e questo mi fa pensare, Nostra Signora del Perpetuo Soccorso. I terroristi si sono fatti esplodere nella chiesa dopo aver ucciso i due sacerdoti che guidavano la preghiera, provocando la morte di 52 persone e l'afferimento di decine di persone. Un massacro, ultimo di una lunga catena di episodi di efferata violenza, che sta mettendo a durissima prova questa comunità cristiana irachena e che sta continuando, perché anche nei giorni seguenti andavano di casa in casa a cercare i cristiani e a ucciderli, a bruciare le loro case. E allora il Papa ha lanciato anche qui una giornata di preghiera, domenica scorsa, 21 novembre, avremmo dovuto ricordare anche questi nostri fratelli per condividere la situazione drammatica, veramente terribile, che loro stanno vivendo. Ecco, è importante, secondo me, tenersi informato su quanto accade, ma non è sufficiente, bisogna che preghiamo, unirci nella sofferenza davanti al crocifisso per ritrovare la forza e le ragioni di compatire, di soffrire insieme con loro, con una compassione che sia quindi autentica e di una solidarietà profonda. Pensate che l'arcivescovo di Mosul, il suo predecessore è già stato assassinato, in questa occasione ha detto: la mia missione pastorale consiste in questo momento nel mostrare che non bisogna avere paura della morte e rimanere forti a testimoniare la fede. Ma per non aver paura della morte, conclude, bisogna sapere come vivere. E aggiungeva: Cristo, con il suo amore senza fine, sfida il male e ci tiene uniti. Attraverso l'Eucaristia ci ridona la vita che i terroristi tentano di toglierci. Ma capite che in queste parole c'è veramente un grande segno di speranza, anche per tutti noi che a volte ci lamentiamo di cose futili, superficiali, e che non viviamo con intensità la nostra fede. Uno di loro ha fatto una testimonianza veramente significativa e ha scritto una lettera che sta girando adesso su internet, molto, molto forte, e dice: coloro che hanno sacrificato la loro vita per offrirla a Cristo nostro Signore lo hanno fatto perché Lui ci ha insegnato a testimoniare la risurrezione, la vita, il perdono, la speranza, l'amore, la fede, la gioia. Il sangue di questi eroi caduti grida al mondo e spinge tutta l'umanità, soprattutto noi cristiani dell'Iraq, ovunque siamo, a predicare al mondo il Cristo sofferente e risorto che vive nella nostra terra ferita. E aggiunge, direi quasi con un tono direi provocante, sono sue parole: avete sentito in che modo sono morti in questo massacro i due preti? Cita i due nomi, Wassim Sabieh e Tahir Saad Abdal. Sapevate che hanno difeso i fedeli e hanno cercato di salvarli offrendo la loro vita non appena i criminali hanno messo piede in chiesa? Sapevate che un padre ha protetto il suo figlioletto coprendolo totalmente con il corpo mentre erano sdraiati a terra ed è morto per una raffica di proiettili, ma ha fatto sopravvivere il figlio? Avete sentito che gli assassini hanno ucciso una bimba di 4 mesi e una giovane donna che nel giorno della sua morte aveva ricevuto la notizia più bella, e cioè che era incinta e che per questo era andata in chiesa a ringraziare il Signore? O popoli del mondo, conclude questa testimonianza, questi sono i cristiani dell'Iraq, udite e testimoniatelo a tutti. E voi, cristiani dell'Iraq, dico io, se la tristezza riempie le vostre anime e non vedete il futuro, guardate lassù, al Dio dei cieli e della terra, e ricordatevi bene di chi siete e fatelo sapere al mondo. Io penso che faremmo bene a fare un piccolo distacco musicale per riflettere su queste parole. Riprendiamo la nostra riflessione sul tema della speranza e guardando l'avvento che comincerà proprio sabato prossimo non possiamo che entrare nella luce del Natale. E Natale che come sempre ci deve richiamare il fatto che è Dio stesso che per mezzo dell'incarnazione di Cristo si fa vicino, si fa prossimo a ciascuno di noi. E quindi il tema è proprio questo, essere e farci prossimi, cioè imitare Gesù, rinnovare oggi con la nostra vita quello che Gesù ha fatto. Allora il Natale avrà un significato veramente profondo, non di commemorazione di fatti passati, ma di vita nuova che inizia ogni volta proprio perché riviviamo l'esperienza di Cristo donando la nostra vita insieme alla sua. E io penso che il primo messaggio è proprio quello di renderci conto di essere amati da un Dio famiglia, mi piace dire Padre, Figlio e Spirito. Siamo amati in maniera totalmente gratuita. Prima della creazione del mondo Dio ci ha scelti per mezzo di Cristo, per renderci santi e senza difetti di fronte a Lui. e benedetto sia Dio, Padre di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli ci ha uniti a Cristo nel cielo, ci ha dato tutte le benedizioni dello Spirito. Ecco, sono parole di Paolo nella lettera agli Efesini, dove veramente mette a fuoco, direi, questo scopo fondamentale, un Dio innamorato dell'uomo, e l'incarnazione, il gesto concreto dell'amore che si fa prossimo. In un'altra lettera Paolo, direi, ci farà meditare anche su il costo di questa operazione di Cristo, questo spogliarsi totalmente di ogni barriera, di ogni divisione, di ogni cosa che lo potesse allontanare da noi, fino a diventare uomo, fino a morire sulla croce. Ma è proprio da lì che scaturisce la forza travolgente della risurrezione di Cristo, che inonda la storia, e noi a 2000 anni da quel fatto siamo ancora qui veramente a ringraziare di essere stati amati e di continuare ad esserlo e di essere stati chiamati a testimoniare con la nostra vita l'amore di Cristo. Ecco, Natale, allora Natale essere e farci prossimi, d'accordo, ma al centro i bambini, il bambino Gesù innanzitutto e i nostri bambini. E cosa pensate di regalare ai vostri bambini per Natale? Ecco, io vi voglio fare anch'io un regalo, fateli riflettere, fateli pregare. E io sento che devo dirvi una cosa anche dura. In questo momento il Signore non può essere contento che noi pensiamo di fare regali materiali ai nostri bambini, rischiando addirittura di viziarli, mentre 800 milioni di bambini nel mondo non hanno un minimo di dignità. Guardate che la cifra non l'ha inventata né un prete né il Papa, è la cifra fornita dall'UNICEF quando ci comunica che nel mondo la povertà, la situazione di guerra, la situazione di violenza, di lavoro coatto, la situazione dei bambini soldato, dei bambini di strada, dei bambini lavoratori, anche se sono piccoli, raggiunge questa cifra impressionante, 800 milioni, ma mi capite, sono direi l'ottava parte dell'umanità, è un grido che sale a Dio da 800 milioni di bambini con le loro famiglie che invocano giustizia e dignità, mentre noi stiamo pensando di spendere soldi per regalare oggetti materiali a chi ne ha già troppi. L'affetto sì, la gioia familiare sì, tutto quello che può creare comunione, affettività, serenità, questo sì è Natale, ma il consumismo materiale è la negazione del Natale cristiano. E quindi io vi supplico davvero, aiutate i vostri bambini a vivere l'attesa del Natale come l'attesa di un incontro profondo nel loro cuore, quindi la preghiera, la meditazione, tornate al presepe come segno visibile, ecco, di una famiglia che alla sera si raduna in preghiera per vedere, direi, costantemente illuminarsi quella piccola capanna dove noi ci ricordiamo di questo avvenimento. Vorrei insistere su questo fatto perché il Signore, diventando uomo come noi, ci ha aperto gli occhi e ci ha fatto scoprire che con la forza della sua risurrezione noi possiamo cambiare il mondo, e la solidarietà può diventare davvero il fiume che travolge l'egoismo del mondo, un fiume sotterraneo ma che direi coinvolge tutte le nostre famiglie, le comunità parrocchiali, ma io penso anche in questo momento ai gruppi di servizio, di volontariato, ai missionari, alle missionarie laiche e consacrate. Ma lo vedete come la forza della risurrezione veramente ha fatto nascere questo spirito del Natale, cioè dell'essere solidale, del farci prossimi, dell'aiutare gli altri e soprattutto di aiutarli a scoprire che Dio è amore. E guardate, quando noi facciamo regali materiali ai bambini, li consideriamo, una frase che a me piace usare, dei tubi digerenti anziché delle persone. Cioè pensiamo al loro corpo, legittimo, che va difeso e va protetto, ma molte volte trascuriamo proprio la parte più bella che loro hanno, e quindi il desiderio che Dio ha su di loro e su di noi di renderci capolavori d'amore. Siamo stati chiamati a vivere nell'amore, siamo fatti per amare, e noi siamo vivi solo se amiamo. E allora c'è una bellissima frase di cui non riusciamo a trovare l'autore, ma la trovo citata da molti libri: spendi l'amore a piene mani. L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione, è l'unico dono che aumenta quanto più ne sottrai, è l'unica impresa nella quale più si spende e più si guadagna. Donalo, diffondilo, spargilo ai quattro venti, vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere e domani ne avrai più di prima. Ecco, se non ho l'amore, quindi sono proprio nulla. Dio è amore, e come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, ci dirà Gesù. Rimanete nel mio amore, cioè continuate questa azione di amore. E aggiunge ancora Gesù: il mio comandamento è questo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e nessuno ha un amore più grande di questo, morire per i nostri amici. Allora, come può un bambino crescere senza un papà, una mamma? Così, se manca questo affetto, il bambino non può crescere, e così anche noi adulti. Se noi non matureremo, non diventeremo capaci di donare la nostra vita, se non sentiamo che Dio è mamma, Dio è papà, ci ama con tenerezza, e che Cristo è il vero buon samaritano che si è chinato sulle ferite dell'umanità e che ci chiama una vita nuova. Quindi noi siamo proprio creati per essere amati e per amare. Noi siamo noi stessi se amiamo. E allora io concludo questa prima parte, prima di ascoltare le vostre eventuali domande, con una parafrasi del Padre Nostro. Cioè, ho preso il Padre Nostro e l'ho intercalato con delle domande, sono un po' un esame di coscienza. Ve lo lascio, ecco, direi, a conclusione di questa riflessione sulla speranza che deve caratterizzare tutto il nostro tempo del Natale e dell'Avvento. Allora, non dire padre se ogni giorno non ti comporti da figlio. Non dire nostro se vivi isolato nel tuo egoismo. Non dire che sei nei cieli se pensi solo alle cose della terra. E non dire sia santificato il tuo nome se non lo onori. Non dire venga il tuo regno se lo confondi con il successo materiale. E non dire sia fatta la tua volontà se non l'accetti quando essa è dolorosa. Non dire dacci oggi il nostro pane quotidiano se non ti preoccupi della gente che ha fame. Non dire perdona i nostri debiti se conservi rancore verso tuo fratello. Non dire non lasciarci cadere nella tentazione se poi continui anche tu a vivere nell'ambiguità. E non dire liberaci dal male se non ti opponi alle opere malvagie. Infine, non dire amen, se non prendi sul serio le parole del Padre Nostro. Cari ascoltatori, eccomi a vostra disposizione. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera padre, sono Anna Maria.
Da dove chiami?
Palermo. Padre, io ho ascoltato attentamente quello che lei ha detto e sono d'accordissimo di non picchiare i nostri bambini. Io e i miei nipotini cerco di non regalare molti giocattoli perché addirittura sono strapieni. Però volevo fare una considerazione, almeno, e conoscere il suo pensiero. Secondo le ultime statistiche si spendono miliardi non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia per cibi, per cani, gatti, addirittura stanno sorgendo dei centri di benessere pure per gli animali. Ecco, io volevo sapere lei che cosa ne pensa, grazie e buonasera.
Anna Maria, ti ringrazio perché ho dovuto tagliare un pezzo perché il tempo, sai, corre. Io avevo proprio preparato, pensa, ogni 3 secondi muore un bambino di fame e noi produciamo 25 miliardi di euro all'anno di cibo per gli animali. E poi pensa alle spese delle sigarette, degli alcolici, delle droghe. E mentre questi poveri di cui vi parlavo non hanno neppure un euro al giorno, ma pensa anche che non possono andare a scuola, 115 milioni all'anno, dice l'UNICEF, non iniziano la scuola perché sono poveri e la maggioranza sono bambine, basterebbero 10 miliardi di euro, pensa, e noi spendiamo per i cosmetici 16 miliardi all'anno. E poi non parliamo delle medicine che mancano, dei medici, mentre per le spese militari tutti gli stati riescono a trovare milioni e milioni di euro. Questo è veramente assurdo e questo ti fa capire che il problema non possiamo risolverlo io e te. Dobbiamo veramente cambiare la mentalità, cioè l'impegno del cristiano non può essere chiuso all'interno del suo cuore, quello è importantissimo perché lì si alimenta con la preghiera, con la comunione con Dio, la forza dei sacramenti, ma poi noi dobbiamo diventare veramente come Giovanni Battista, che in questi giorni ci incontreremo nei Vangeli, annunciatori e fustigatori anche di tutte le scelte sbagliate che ci circondano. Quindi grazie Anna Maria di questa provocazione che io raccolgo in pieno e mettiamoci io e te subito in prima linea con la preghiera e con la testimonianza. Pronto?
Don Ferdinando?
Sì?
Sono nonna Marta da Bologna, ho sentito per la prima volta questo collegamento, meraviglioso, ho preso tutti gli appunti possibili e immaginabili. Io, quando parlava dei bimbi, ho avuto l'immagine di Madre Teresa che li raccoglieva dalle immondizie, che li portava. Il mio piccolo, diciamo, punto di vista è che sì, le suore della clausura faranno le loro preghiere, però com'è che io amo di più, un pochino di più, quella che, diciamo, è l'iniziativa di Madre Teresa, che non la claustralità? Mi dica lei, perché
allora,
un po'...
Nonna Marta carissima, allora vedi, è molto bello che Marta e Maria erano due sorelle nella stessa famiglia e che ambedue portavano il loro contributo a Gesù. E guai se noi, come dire, dimentichiamo una delle due componenti, intanto nella nostra vita privata. Se manca la preghiera, guarda, la nostra azione è vuota. Se manca l'azione, rischia che la preghiera sia un po' disincarnata. E guarda, ho voluto sottolinearlo che le nostre suore di clausura non vivono astratte e avulse dal mondo, al contrario, io quando vado a trovarle le trovo informatissime e quanta gente va da loro e viene sostenuta spiritualmente, proprio perché, guarda, se lo spirito è forte allora poi avremo il coraggio di fare le azioni. Non tutti siamo chiamati alla clausura, ma tutti siamo chiamati a tenere insieme questi due doni, la preghiera e l'azione. Chiediamo al Signore davvero questo dono. E poiché hai citato Madre Teresa, la voglio citare anch'io, perché lei diceva che il bambino più povero di tutti è il bambino non nato, cioè quello che purtroppo non viene accolto e viene anche abortito. E noi dobbiamo proprio pregare che questo non avvenga e lottare contro queste situazioni. Grazie, donna Marta. Pronto?
Buonasera padre, sono Michele di Vicenza.
Bene Michele, dimmi.
Non ho ascoltato tutta la catechesi, ma solamente l'ultima parte, però mi ha colpito molto l'interpretazione che ha dato del Padre Nostro alla fine.
Certo.
Un'interpretazione però quasi da spaventarmi, nel senso che mi chiedo veramente se sono degno di recitarlo al Padre Nostro, perché mettevo un po' paura così come venivano poste tutte quante le sue affermazioni. Allora volevo un po' approfondire, che lei approfondisse questa interpretazione in modo tale che comunque non ci sentissimo poco degni di recitarlo, ecco, questa era la mia la mia piccola affermazione. Ecco.
Sì, Michele, guarda, noi non dobbiamo mai aver paura di non essere degni, sai perché? Perché lui ci ama gratis. Lui non ci ama perché non siamo bravi, non ci ama perché siamo cristiani, non ci ama perché preghiamo, lui ci ama, punto, e ama tutti. Allora questo è bellissimo, cioè il Signore nei nostri confronti è sempre in un atteggiamento misericordioso, ci ama infinitamente. Ecco, poi chiaramente proprio questo amore illumina la nostra vita e, che bello, ci apre gli occhi. Ogni volta che tu ti accorgerai che una cosa è sbagliata, ringrazialo, perché è lui che ti illumina e te lo fa capire. E invece di sentirti indegno, al contrario, devi abbracciarlo e dire: Signore, continua, illuminami ancora di più, fammi vedere tutte le mie miserie così le correggo. Anzi, le metto nel tuo cuore che me le bruci e me le correggi tu. Per cui, vedi, la preghiera fatta bene è una preghiera che scava nella nostra vita. A volte ho avuto la gioia, la fortuna, insomma, di poter avere momenti di preghiera tranquilla e che magari in un'ora di tempo sono riuscito a dire Padre nostro. Poi mi sono fermato, perché quando dici Padre, che poi lui ha detto papà, padre è un po' troppo nobile, Gesù aveva detto Abba, che vuol dire paparino, cioè con affetto, e ti fermi a dire: ma sai che stai parlando con Dio? E gli dici papà, ma pensa che bello, come mi vuol bene. Allora meditare una cosa del genere, poi aggiungi nostro, ai nostro, ma allora non solo mio, ma allora anche del mio nemico, di quello che mi sta antipatico, di quella ma allora anche di quel bambino povero, ma anche di quella persona che governa o di quell'altra che non governa, e allora capisci che quel nostro diventa il mondo intero. Bastano queste due parole per scavare nel tuo cuore un inno gioia di ringraziamento, di penitenza, di richiesta di perdono, ma sempre nella piena confidenza fiduciosa, perché Dio è amore misericordioso. Grazie Michele di questa tua provocazione. Pronto?
Pronto?
Sì?
Buonasera padre. Prima volevo ringraziare per il meraviglioso ricordo.
Mi dici il tuo nome? Mi dici il tuo nome e da dove chiami?
Clara. Da Milano.
Sì.
Volevo ringraziarlo prima per il meraviglioso ricordo dei cristiani dell'Iraq e mi piacerebbe che anche in tante chiese vi ricordassero in questo modo, perché
certo,
tante volte le preghiere sono un po' veloci ma non si dà la sostanza. Ma la mia domanda riguardava la cosa del consumismo, che è sacrosanta, perché è vero che ci sono delle... Però pensavo che ho anche un marito che lavora in un campo che è di consumismo, pur essendo più che lecito, e ci lavorano tante persone, per cui al giorno d'oggi se la gente poi non consuma, non c'è lavoro, e allora chiedevo a lei come può essere risolto questo grandissimo problema, perché è un grande problema. Grazie, padre.
Clara, tu hai messo il dito nella piaga, perché ne parlavamo prima anche con Anna Maria di Palermo. In effetti non siamo io e te che risolviamo questo problema, questo è un problema internazionale, mondiale. Il Papa ultimamente ha parlato di poteri occulti, anonimi, capitali anonimi, cioè come dire, se tu adesso vai a cercare il colpevole di una cosa, non lo trovi perché è una multinazionale, i capitali sono di 10 società diverse, in 10 nazioni diverse, e cos'è la radice? Qual è il dragone rosso, insomma, dell'Apocalisse? È l'egoismo, la ricerca del denaro a tutti i costi, che è diventato un Dio, per cui non mi interessa più Dio, non credo più in un Dio, non penso che domani la mia vita finirà da Lui. Vivo come se io fossi il Dio di questa terra e voglio arricchirmi di tutte le cose materiali. E pensa che poi questa voglia di arricchirsi ce l'hanno proprio quelli che sono già pieni di soldi. Io penso che sia una malattia terribile dello spirito. Ecco, però tutto questo, che poi è il frutto del peccato originale, non dimentichiamolo, questa è la lotta tra il bene e il male, che ha fatto scaturire, o felice colpa, diceva Sant'Agostino, l'incarnazione di Cristo e la sua immolazione sulla croce, il prezzo del suo sangue per riconciliare un'umanità che aveva veramente abbandonato Dio. E questa storia la dobbiamo rivivere io e te e tutte le persone, ma dobbiamo creare davvero mentalità, forze morali, istituzioni, leggi che rimettano al centro la dignità della persona umana. come primissimo compito, e solo quello ci aiuterà a uscire da questa, come dire, alluvione travolgente di un materialismo che ci ha fatto dimenticare da dove veniamo e dove stiamo andando. Grazie molte, Clara. Pronto?
Sì, padre, buonasera, io sono Gina di Agrigento.
Gina?
Sì, di Agrigento.
Gina di Agrigento, dimmi, cara.
Sì. Allora, io volevo fare anche una provocazione sulle suore della clausura, perciò ci sono tante persone, tanti anziani, io faccio parte di un volontariato, il volontariato vincenziano, è vero che ci sono tante persone sole, e le suore di clausura stanno chiuse a pregare, sì, va bene, e fanno bene, la preghiera è una cosa giusta, però non sarebbe meglio andare anche a visitare queste persone?
Gina, sorridendo, tu sei una donna, io sono un uomo, è una vocazione anche questa, ce l'ha data Dio, e poi c'è chi si è sposato e chi non si è sposato, è un'altra vocazione, c'è chi poi anche nella professione ha una professione e un'altra. Allora, parti da un altro principio, Dio datore dei doni, è Lui il padrone della nostra vita, è Lui che ci ha arricchito di doni, e c'è un dono senza del quale noi siamo niente, ed è l'amore. Allora, se a questo punto il Signore ha voluto mettere nel cuore di una ragazza un amore così appassionato da decidere di poter tagliare tutte le amicizie, i legami parentali e di stare solo con lui solo, come ho citato prima, in un dialogo d'amore, ricordati, quella è la sorgente della vita e della grazia per il mondo intero, è come un faro acceso che irradia sul mondo. Il tuo volontariato, anch'io mi sento nel volontariato, l'ho fatto per tanti anni e guai a chi mi tocca i volontari come te, e proprio per me siete persone preziose. Il tuo volontariato è arricchito interiormente proprio dalle ginocchia di chi prega. Ecco, tu agisci, devi agire, hai la vocazione di agire, ringrazia il Signore, ma ringrazialo che a riempire la tua forza, a darti coraggio, a darti la voglia di ricominciare, la voglia di perdonare, la voglia di trovare mezzi nuovi, sono proprio le preghiere appassionate di chi, innamorato totalmente di Cristo, gli ha regalato tutta la sua vita. Guarda, più saremo innamorati di Cristo e più salveremo il mondo. E questo è una bella famiglia. Gesù diceva che lui è la vita e noi siamo i tralci, e Paolo dice un corpo dove lui è il capo e noi siamo le membra, e ognuno ha il suo dono, che bello. Ringrazio dei doni che hai tu, ma ringrazio anche dei doni che ha dato a queste donne, e ti do un consiglio: vai a trovarle, conoscile, ti cambia l'idea. Quando tu le conosci di persona, a quel punto tu capisci finalmente chi sono le claustrali. Il resto è teoria, sono persone estremamente concrete e molto generose. Grazie Gina. Io adesso chiudo la trasmissione, e la chiudo volutamente con un ricordo a una festa che ci sta ormai alle porte, la festa dell'Immacolata. Abbiamo parlato dell'Avvento, abbiamo parlato del Natale, di Gesù, del bambino. Però c'è sua madre, Maria. Ecco, capolavoro del dono gratuito di Dio. Immacolata vuol dire che il Signore ci ha fatto vedere quello che saremo anche noi quando saremo in paradiso, tutti quanti con Lui. E ci ha fatto vedere come Lui ci ha sognato da sempre, come purtroppo il peccato ci ha deformati quando non lo siamo. Maria è il capolavoro. Preghiamola. Io la prego con una preghiera di Giovanni Paolo II, con la quale concludo la nostra trasmissione, salutando tutti coloro che ci hanno ascoltato e chiedendo davvero di vivere questo avvento e questa preparazione al Natale nella profondità dello Spirito. Ecco, ascoltate e pregate con me. Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di tutti gli uomini, carico della sofferenza di intere società. Aiutaci con la potenza dello Spirito Santo a vincere ogni peccato, il peccato dell'uomo, il peccato del mondo, il peccato in ogni sua manifestazione. Si riveli ancora una volta nella storia del mondo l'infinita potenza salvifica della redenzione, potenza dell'amore misericordioso, che esso arresti il male, trasformi le coscienze e nel tuo cuore immacolato si sveli per tutti la luce della speranza.